con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
L'ora della terra.
Buongiorno e benvenuti all'Ora della Terra, Lara Montagna al microfono di Rete 1. Oggi, domenica 9 settembre, do ufficialmente il via a questa nuova stagione e do ufficialmente il benvenuto ai miei tre esperti. Buongiorno Alfredo Baratella, giardiniere.
Buongiorno Lara e buongiorno anche agli ascoltatori, ben ritrovati.
Daniele Reinhardt, frutticoltore, benvenuto.
Benvenuto a te e a tutti. Un buon rientro dalle vacanze.
Tiziano Pedrini, sorticoltore. Ciao, buongiorno Tiz.
Ciao, buongiorno Lara e un buongiorno a tutti. Mi fa piacere essere di nuovo fra di noi.
Di nuovo insieme, pronti per affrontare questa stagione. Dunque, un ben ritrovato anche a tutti voi all'ascolto che ci avete scritto quest'estate, che ci avete detto a più riprese che mancava l'ora della terra. Bene, ci siamo tornati, siamo qui per voi. Pronti per ricominciare? Partiamo subito, dunque, ricordando al pubblico a casa il numero per intervenire in diretta. Apriremo tra pochissimo le linee telefoniche, c'è già Tania al centralino pronta. 0848030808 il numero di telefono di Rete 1. Poi naturalmente c'è WhatsApp, Alfredo Baratella ha già in mano tutto, telefono, computer, è pronto per rispondere. Chissà quanti WhatsApp arriveranno oggi, apriamo le scommesse Alfredo. Il numero 079-873-9825. E poi naturalmente c'è la mail, oradellaterra@rsi.ch, la mail che abbiamo tenuto attiva anche durante l'estate, abbiamo cercato a più riprese di rispondere, non è stato semplicissimo, ma ci abbiamo messo del nostro, insomma, e da adesso è ritornata operativa al 100%. Se siete a casa e volete seguirci anche in TV, sempre che abbiate un televisore di ultima generazione, diciamo così, collegato a internet, se premete il tasto rosso del vostro telecomando, appariremo magicamente sul vostro schermo. Altrimenti potete seguirci anche in web radio, anche andando sulla pagina web di Rete 1, cliccando su streaming. Vi apparirà in questo momento la mia faccia, ma se parlano gli altri esperti il microfono si apre e la telecamera inquadra anche gli altri esperti. Quindi facciamo un saluto, Daniele, salutiamo a casa quelli che ci stanno guardando.
Buona domenica.
Fai ciao con la mano. Alfredo, fai ciao con la mano.
Buongiorno e buona domenica.
Tiziano,
buongiorno a tutti.
Quindi li avete visti, sono splendidi, splendenti. Come è sempre splendente la musica di Vittorino Castelnuovo che apre questa nuova puntata dell'Ora della Terra.
Insieme con una catena da invidare per compire la festa si che riuscite con una bufetta un chi a suonare tutta gente che ride, che canta e che suona, tutta gente faccia la buona, ma per descrivere questa gran festa che vorrei un professor con quei cos in testa. Anche dritz come un fus, gras come un pal della luce, con un nas fa e acilio, lung come la misericordia di Dio. E viva la sposa, e sposi insieme con una catena da invidà, per compire la festa, si che di set con la bufetta un chi a suonare. E io sterco la soffiacca e dentro al vin me sciacco l'acqua e noi alter ciucchetun beum l'acqua per vin buon. E viva la sposa, e sposi insieme con una catena da invidà, per compì la festa, si che di set con la bufetta un chi a suonare. E fiorellin che dormi al chiar di luna, e i musicisti fan miseria e gli stonati sincopati fan fortuna. Viva la sposa, e sposi insieme con una cadena da invidia, per compì la festa, ci che di set con la bofetta chi a suonare. Fiorellin del fieno, e quando la donna bella dice t'amo, e l'uomo più furbo diventa scemo. Viva la sposa, e sposi insieme con una cadena da invidia, per compì la festa, ci che di set con la bofetta chi a suonare. Marie e giù erdim la porta che è uciù come naca, tutta per di come capa la fotta e rialto bel giupì. Marie e trial giupì e ippo. Viva la sposa, e sposi insieme con una cadena da invidia, per compì la festa, si che di set con la bofetta chi a suonare.
Ma che bello leggervi, buongiorno, buongiorno, ci scrivono, buongiorno a tutto lo staff, buon lavoro e domenica, intanto faccio il sugo per le lasagne, non vi vedo ma mi piace ascoltarvi. E poi buongiorno, subito una domanda per i nostri esperti, risponderemo a breve, però intanto io ve la leggo ragazzi, ho un piccolo pero pieno di bei frutti, ma poi quando li apro quasi tutti sono da buttare con il verme. Cosa dovrei fare per evitare questa situazione per i prossimi anni? Segniamoci questa domanda, Alfredo, e soprattutto Daniele, perché è una domanda di frutticoltura. Poi Giorgio, non vi vedo ma vi seguo, saluti da Misano, con la fotografia di lui su questo pedalò, beh un po' di invidia c'è. Torniamo alle nostre tematiche, lasciamo Giorgio in pedalò, è stata presentata lunedì 3 settembre al grande pubblico l'annata 2016 del vino prodotto in Ticino. Do il benvenuto ad Andrea Conconi, direttore di Ticino Wine, e Uberto Valsangiacomo, presidente di Ticino Wine. Uberto, alla mia destra, buongiorno.
Buongiorno.
Salutiamo anche tutti quelli che ci stanno guardando.
Beh, chiaramente.
Buongiorno Andrea Conconi.
Buongiorno a tutti.
Reduci da una serata alla Casa del Vino Ticino in cui, se non erro, ha cucinato Fabrizio Casati in compagnia di Fabio Guerra. Hanno cucinato bene?
Era buono, hanno scelto un bel menù, molto con prodotti naturali del territorio, quindi è venuto bene.
Beh, possiamo dire che però c'era anche la manina di Remi Agustoni in cucina, lo chef che li ha un po' aiutati?
Sicuramente non lasciamo la cucina così
in mano
a chiunque.
Dunque, torniamo alla tematica dunque che vi compete, cioè il vino. E chi meglio di voi può parlarci di come si presenta il vino prodotto in Ticino nel 2016? Potete dirci se sono stati soddisfatti i produttori, se il pubblico che lo ha già degustato questo vino prodotto nel 2016, insomma, è stato felice di ciò che ha trovato nel bicchiere. Com'è andata questa presentazione dell'annata lunedì al Palazzo dei Congressi di Lugano?
La frequenza è stata buona, circa un migliaio di persone, e soprattutto con la nuova sistemazione degli stand c'è più spazio per muoversi, c'è più luce, è un locale che si presta molto bene per le degustazioni perché è anche neutro di profumi e tutto, quindi l'ambiente era ideale per degustare. Le persone erano contenti, almeno così passando tra il pubblico, anche perché si presentava un'annata d'eccezione, cioè è stata una, diciamo che abbiamo avuto un buon 2015-2016, attenderemo il 2017 che promette anche bene.
Dunque erano 59 le aziende che hanno presentato il meglio della loro produzione, 59 da degustare è un duro lavoro.
Sì, diciamo che però oltre ai professionisti ci sono anche gli amatori che girano e cercano magari qualche peculiarità che non trovano regolarmente. Pochi penso che riescano a farli tutti i vini in degustazione, perché ne abbiamo più di 200 vini. Poi abbiamo anche un settore con i vini che noi definiamo vecchi annati, tema che sono i vini che l'anno scorso, quando abbiamo presentato il 2015, non erano ancora pronti perché erano magari state appena tolte dalle barrique o erano ancora nelle barrique per terminare il proprio affinamento.
Quindi diciamo che tornando al 2016, a memoria, un settembre caldo, io ho letto un po' perché non ricordavo francamente come fosse il settembre nel 2016, questo settembre ha salvato un po' tutto, ha arrotondato e ha dato armonia al vino di quell'annata.
Sì, noi viviamo in una regione dove non abbiamo, a parte l'estate o cosa, delle temperature elevate che rischiano di fare dei vini magari un po' troppo cotti. Noi abbiamo la fortuna che con il nostro clima riusciamo anche le notti soprattutto fresche ad ottenere dei vini profumati e eleganti.
Ma tornando un salto a Morbio, alla Casa del Vino, un mese fa, tra un mese festeggerete, se non erro, un anno e mezzo di vita, è giusto?
Il 21 settembre.
Perfetto, giusto. Quindi un centro promozionale dei vini naturalmente ticinesi, dei prodotti gastronomici. Alla Casa del Vino sono 45 produttori.
Ce ne sono aggiunti 3, siamo arrivati a 48.
Al Palazzo dei Congressi erano 59, quindi così a occhio e croce più o meno davvero c'è, quasi tutti si sono uniti a questo grande progetto della Casa del Vino Ticino.
Sì, diciamo che noi abbiamo dato per la Casa del Vino, che è aperta a tutti i produttori, un limite minimo di produzione, quindi da lì tutti si possono iscrivere, poi c'è chi magari ha delle altre strategie commerciali e non si presenta. Diciamo che in Ticino i produttori che fanno più di 5.000 bottiglie sono 78, quindi abbiamo giù come numero di produttori più del 50%, ma come rappresentanza del territorio siamo sul 90%.
Che è un ottimo numero. Naturalmente è come produttore, Roberto Valsangiacomo, magari possiamo già parlare di quello che sarà il vino di questo anno, perché la vendemmia è in pieno svolgimento. È già un miracolo averti tra noi questa mattina, perché i lavori sono davvero in corso in queste ore. Difatti salutiamo tutti i viticoltori, tutti coloro che sono in vigna in questo momento e che magari con le cuffiette ci stanno ascoltando.
Li salutiamo
con la mano.
E intanto gli auguriamo anche buon lavoro, perché credo ci sarà qualcuno che in vigneto sta vendemmiando e sta portando a termine il lungo lavoro di tutto un anno. Per quanto riguarda la vendemmia 2018, io credo che è un po' presto di dire che sarà l'annata del secolo, il vino eccezionale, eccetera. L'esperienza mi insegna che fin quando l'uva non è arrivata tutta in cantina è meglio non esprimersi. Tuttavia posso affermare che i presupposti per avere un'ottima annata ci sono, in questi giorni è cominciata la vendemmia in sordina, si è cominciato a raccogliere prima le uve per fare vini bianchi, attualmente per esempio per quanto riguarda la mia cantina abbiamo terminato questa settimana la raccolta delle uve Merlot destinate alla vinificazione in bianco per il famoso e apprezzatissimo bianco di Merlot. E presumo che verso metà settimana prossima, fine settimana prossima, attaccheremo con le prime uve rosse per vinificazione in rosso.
Io leggevo questa mattina, ho letto un articolo del collega Claudio Mesonia, lo cito, c'è da fare un complimento mediamente parlando ai produttori del nostro Merlot. Finalmente sono quasi scomparsi i vini ticinesi infestati dal legno. Sembra smaltita l'ubriacatura da barrique. Andrea Conconi, in effetti c'è stata un po' questa tendenza negli ultimi anni, adesso magari si è scesi un po' con la gradazione alcolica?
No, io penso che tutti i produttori hanno dovuto fare le loro esperienze. L'utilizzo della barrique risale a circa gli anni 80, le prime prove, quindi come tutte le prove, tutte le cose hanno bisogno dell'esperienza, bisogno delle pratiche, bisogna conoscere bene l'uva che viene utilizzata per l'affinamento in barrique. Sono cambiati anche un po' i gusti, cioè anni fa venivano ricercati dei gusti di vini molto più concentrati con questo legno, quello che alcuni definiscono il vino da castoro. e oggi è un po' cambiata, è sicuramente cambiata, ma questo non lo vediamo solo in Ticino, lo vediamo nel resto della produzione mondiale. Il consumatore cerca dei vini freschi, armonici e che diano un piacere immediato, ecco, e che inviti a bere il secondo bicchiere. E penso che la nostra posizione geografica in questi anni con i cambiamenti climatici ci sta aiutando parecchio.
Ho una diapositiva per il vino da Castoro. Sì. Pronti? Quindi. scherzo, ma vino da Castoro mi è piaciuto, ho visto Tiziano ridere tantissimo, quindi... diciamo che è comunque bello poter leggere sui nostri giornali, leggere tanti articoli che parlano del nostro vino. Avete fatto un grandissimo lavoro, di questo si sono accorti tutti, spero anche i produttori. Umberto Valsangiacomo oggi li rappresenta tutti qui ai microfoni di Rete 1. Davvero si parla di Merlot, si parla non soltanto di Merlot, e questo vino ticinese ha sconfinato, è uscito, è arrivato davvero lontano. Questo è un grande lavoro di promozione di Ticino Wine, che sta pagando, sta dando i suoi frutti. Naturalmente è una spinta, una motivazione in più per dar sempre il massimo.
Ma certo, è la politica dei piccoli passi indotta anche dal piccolo budget che abbiamo a disposizione per far promozione, dove cerchiamo di mirare ogni franco che utilizziamo nella promozione. Siamo un ufficio di promozione, sarebbe veramente strano non riuscire a far parlare noi, i media, la gente del nostro prodotto, che come diceva prima Andrea sta raggiungendo dei livelli molto, molto apprezzati, ma soprattutto per la tipologia del prodotto. A me piace sempre ricordare che il Canton Ticino è una piccola regione che vuol fare il grande, nel senso siamo una regione che produce circa 6 milioni di bottiglie di vino, e uno dice 6 milioni di bottiglie, ma sono tantissime. È una goccia nel mare della produzione mondiale del vino. Pensiamo magari che solo una cantina, una sociale, una media cantina sociale in Italia li produce solo lei 6 milioni. Noi abbiamo una piccola regione, fa 6 milioni di bottiglie, e dunque non c'è posto per fare vino cattivo.
Tra l'altro chiudiamo questa apertura sul vino ricordando che Danny Stauffacher ha ricevuto il premio Ticino Wine 2018, e tra poco, il 13 settembre, partirà anche Lugano Città del Gusto, un'occasione in più per parlare anche di vino ticinese, degustare vino ticinese. Ieri sera, se non erro, c'è stato un incontro in cantina, dunque tenuta a San Giorgio, e rientrava proprio nel programma di Lugano Città del Gusto. Poi ci sarà una masterclass di vini, insomma ci saranno tanti appuntamenti legati al vino nel corso delle prossime settimane, dunque ne riparleremo. Intanto io auguro a Umberto Valsangiacomo buon lavoro e buona vendemmia, naturalmente.
Grazie.
E ad Andrea Conconi un buon lavoro per promuovere questa eccellenza del Ticino, non soltanto in Ticino ma in tutto il mondo. Grazie per essere stati con noi e alla prossima.
Grazie a voi dello spazio.
Grazie a tutti.
A presto. Dunque 0848030808, apro ufficialmente le linee telefoniche dell'Ora della Terra per dare spazio alle vostre problematiche e per dare spazio e microfono ai tre esperti dell'Ora della Terra pronti a rispondere alle vostre domande. Un disco e arriviamo. singoli pronti in diretta, pronti a rispondere alle vostre telefonate da casa, ma non soltanto, anche ai vostri tanti messaggi WhatsApp. Dunque, Alfredo Baratella, come stanno andando? I messaggi sono tanti, quali sono le problematiche maggiori, se possiamo definirle maggiori, oppure sono tutte diverse?
Beh, con la quantità di messaggi abbiamo iniziato col botto, direi, che sto scrivendo come un matto. Allora, le problematiche sono relative ai problemi avuti con gli alberi da frutta, e Daniele mi sta dando una mano a rispondere. Dunque, problemi di vaiolatura, ne abbiamo visti diversi, problemi di panorpa, mi ha detto Daniele, questa mosca mediterranea con la quale si possono mettere delle
trappole fatte con le acciughe, una cosa un po' domestica, ma funziona, può funzionare.
Infatti, poi ci sono anche dei problemi di carpocapsa, dei danni di carpocapsa. Abbiamo visto poi invece dei problemi con l'orto, dunque dei peperoni, che Tiziano mi diceva.
Sì, si tratta della necrosi apicale, che si presenta spesso quando abbiamo delle condizioni climatiche particolari secche e calde, e la parte dell'estremità del frutto annerisce, praticamente necrotizza. Capita molto sovente sul pomodoro, soprattutto sulle varietà cuore di bue e perette, e quest'anno tantissimo anche sul peperone.
Dunque, abbiamo risposto alla domanda sul pero con la carpocapsa, giusto? Al primo messaggio che avevo citato in diretta, che avevo letto in diretta.
Esatto, carpocapsa, e poi c'era un problema appunto sul melo invece
di panorpa, la mosca mediterranea.
Abbiamo però al telefono Roberto, al quale do il buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, grazie. Volevo chiedere, io ho delle diverse vasi di gerani, e in questo momento mi sono accorto che nel gambo è vuoto e poi è nero dentro nel gambo, però non ho trovato di dentro niente, una larva, niente ho trovato, cosa può essere?
Allora, è quasi sicuramente la farfalla killer, che entra questo piccolo lipidottero, buca il fusto del geranio, e sì, poi se ne nutre. I gerani, quando vengono attaccati dalla farfalla, non fioriscono praticamente più.
Sì.
Possiamo consigliare di fare dei trattamenti con del Bacillus thuringiensis. Uno dei prodotti che si può usare, che contiene questo Bacillus, è il Dipel, o altrimenti anche il Delphin 60. Adesso chiaramente è un po' tardi, perché i gerani andranno verso la fine della loro fioritura. Sarà importante l'anno prossimo gettarli. Io addirittura consigliare di gettarli nei sacchi dell'immondizia e mandarli all'inceneritore.
Sì.
E l'anno prossimo cambiare completamente la terra e cominciare, sì, abbastanza presto a fare questo trattamento con Bacillus thuringiensis. Di pel. Tra l'altro, noi ci siamo resi conto quest'estate che comincia a essere resistente invece ai trattamenti chimici convenzionali, mentre invece, se usiamo il Bacillus thuringiensis, chiaramente bisogna farlo abbastanza spesso, perché poi quando il bruco entra all'interno del geranio non riusciamo, sì, a colpirlo. Dunque, almeno una volta alla settimana bisogna tenerli trattati con questo
di pel.
Sì.
Sì, ok, la ringrazio.
Grazie Roberto.
Buongiorno, grazie.
Buona domenica Roberto, a presto. Fiorenza, benvenuta.
Sì, buongiorno. Vorrei domandare al giardiniere dettagli sull'olea fragas, che è una pianta grandissima che la ga quindi smette, e la fiorissa adesso e la inonda da profondità del quartiere, però come ho un'idea mi sono dati sull'olea fragas.
Sì, beh, è un arbusto che adesso si distingue bene proprio per il suo grande profumo, soprattutto la varietà Auranticum, che fa il fiore arancione. Ci sono anche le varietà che sono un po' più resistenti, ma sono molto meno profumate, che fanno il fiore bianco. Allora, se la vuole mettere nel suo giardino, deve fare attenzione di non avere delle temperature minime troppo basse, perché potrebbe...
No, l'ho già. 15 metri di...
Oh,
di
che bella.
Sì, sì, è bellissima, però sono nessuna idea.
Se la vuole potare, aspetti che finisca di fiorire, poi puoi eseguire la potatura, o anche durante l'inverno, in modo tale che poi possa avere ancora tutto il ciclo di vegetazione per rifare la fioritura l'anno dopo.
Perché è sempre verde, non perde le foglie.
È sempre verde, sì, senz'altro.
Grazie, buongiorno.
Grazie a lei.
Grazie a lei, Fiorenza. Dunque, una domanda sui gerani. La differenza che c'è tra i gerani che vediamo in città e quelli che si vedono in montagna è impressionante.
Beh, sono anche due generi completamente differenti. Uno è il pelargonium, l'altro invece è il geranium. Dunque, so che Daniele è un appassionato sia di gerani che di pelargonium.
Sì, io ne avevo una collezione ai tempi che poi mi sono fatto far gelare dalla mia... non sono stato abbastanza attento a ritirarli per tempo. Erano un genere che era assieme ai tempi, poi è stato separato, però i nostri geranium che troviamo nei prati sono completamente diversi, e i pelargoni vengono tutti dal Sudafrica tranne uno che possiamo trovare sulle isole Canarie. Sono praticamente quelli che ne usiamo noi da balcone, sono un discendente del geranium, del pelargonium fetidum, e poi hanno poi fatto tutte le selezioni che troviamo sul mercato oggi.
Alfredo Baratella, come è andata la stagione dei nostri prati? Le problematiche che avete riscontrato maggiormente nei giardini dei clienti, quali sono state?
Ma la tendenza è sempre quella di andare verso una stagione molto calda estiva, di conseguenza tutte le specie di tappeti, i tappeti verdi composti da specie come la poa o l'agrostis o altrimenti anche l'oietto soffrono gran caldo. I nostri tappeti verdi cominciano a essere invece composti maggiormente da Festuca rundinacea, che è più vicina a una macroterma, vuol dire un'erba resistente alle alte temperature, e bisogna dire che con questa specie, tra l'altro, la si può avere anche endofizzata, dunque resistente agli attacchi di maggiolino, va molto meglio. È vero che camminare a piedi nudi su un tappeto di poa è più piacevole che non su un tappeto di festuca, perché l'erba è un po' più dura, però ecco, un tappeto verde comunque di buona qualità, e essendo molto fitto è anche un po' più ecologico, perché sappiamo che i tappeti verdi sono veramente poco ecologici, e ecologici se bisogna trattarli contro le erbe a foglia larga soprattutto, oppure fare fondi fungicidi. Ricordiamo comunque che una buona soluzione per avere un buon tappeto verde potrebbe essere quello di lasciar crescere le erbe spontanee che vengono, e se si ha il problema che durante l'inverno rimane molto secco, ecco che allora si può consigliare una scarifica un po' profonda al mese di settembre e una risemina con dell'oietto, così che possiamo avere il tappeto bello verde anche durante l'estate, durante l'inverno, scusa, mentre invece durante l'estate ritorneranno le sue erbe che sono più resistenti per quel tipo di clima. Chiaramente non saranno filiformi, saranno magari erbe a foglia larga, ma comunque verde rimane.
Per chi non avesse effettuato la potatura della siepe mesi fa, è arrivato il momento, si può tagliare in maniera tale che sia un po' in ordine per l'inverno?
Allora, ricordiamoci che siamo ancora molto presto, dunque se tagliamo, diciamo, a ottobre la pianta, le sempreverdi potrebbero fare un germoglio che poi non riuscirà a maturare entro l'inverno, per cui questi nuovi germogli poi durante l'inverno potrebbero seccare. Di conseguenza, se aspettiamo di solito dopo il 15 luglio che gli uccellini possano uscire dal nido, potrebbe essere un buon periodo. Una crescita che parte dopo il 15 luglio riesce a maturare, una crescita che parte alla fine di settembre di certo non riesce a maturare. Allora piuttosto lo si può comunque potare, ma quasi quasi io aspetterei la potatura fatta a novembre, in modo tale che non abbiamo una partenza vegetativa durante l'autunno tardi.
Tiziano Pedrinis, dopo Marco Zappa, qualche domanda sull'orto, perché siamo curiosi di sapere come è andata quest'estate nell'orto e come è andata nel tuo di orto. Marco Zappa con L'amore non ha età.
L'amore non ha età. Capisco perché oggi ho voglia di te, mi sento vicina. Oggi qui con corpo ci appartiene. Come un seme nella terra germoglia ogni mattina.
Ogni mattina. Ogni
perché quando stringo la tua mano vedo lontano.
In diretta per questi ultimi minuti, perché ormai è già trascorso, sono già trascorsi 40 minuti, ragazzi, da quando abbiamo iniziato questa prima puntata della stagione, e sono davvero tantissimi messaggi WhatsApp che stanno arrivando. Le problematiche sui gerani sono davvero tante, e sono molte le persone affezionate ai gerani che non riescono in effetti a curarle nel migliore dei modi. Non sono proprio facilissimi, Daniele.
Sono diventati un po' più complicati, ma abbiamo un insetto che non avevamo fino a un po' di anni fa e adesso bisogna fargli fronte.
In effetti abbiamo detto qualche minuto fa, prima di ascoltare Marco Zappa, che avremmo parlato anche di orto. Tiziano Pedrinis, vogliamo capire come è andata la stagione, prima di dare la parola anche a Maria, che è già in linea, che ci sta già ascoltando. Maria, un attimo prima di intervenire in diretta, perché vogliamo capire appunto quali sono stati magari i problemi più grandi, più importanti in questi mesi estivi per quanto concerne l'orto.
Sì, a livello di orticoltura, diciamo, familiare, il problema principale è stato sicuramente il periodo prolungato di caldo e secco, che ha causato alcuni problemi, soprattutto su alcune piante. Abbiamo citato prima la questione della necrosi apicale sul peperone, che ha colpito tantissimo anche il pomodoro. È un problema che ha trovato terreno fertile anche presso l'orticoltore professionista. Siccità chiaramente dovuta alle difficoltà anche di irrigazione. Bisognava irrigare relativamente spesso e in quantità abbondante, in modo da poter garantire una approvvigionamento sufficiente di acqua. Per quanto concerne il problema fitosanitari, chiaramente avendo avuto un periodo molto prolungato di caldo e secco, i funghi non hanno trovato terreno fertile, quindi soprattutto sul pomodoro non abbiamo praticamente mai trovato la peronospora, che negli ultimi anni ci ha sempre dato difficoltà. Chiaramente andando verso l'autunno adesso qualche problema di malattie fungine le abbiamo, soprattutto sulle coste e sul sedano, settoriosi e cercosporiosi sulle coste, quindi sono problemi normali. In questo periodo abbiamo il problema dell'oidio e negli ultimi tempi ho visto che sta proliferando abbastanza in modo abbondante la cimice, sia la cimice verde che la cimice asiatica, che colpisce praticamente soprattutto gli ortaggi da frutto. Sulle zucchine i soliti problemi di fecondazione per mancanza di insetti pronubi, quindi che fecondano i fiori, e devo dire che anche un problema che è stato relativamente importante nel mio orto è quello delle malerbe. La siccità ha causato un sviluppo fortissimo del pabio, quindi questa graminaccia annuale è abbastanza difficile da togliere. Diciamo, per quanto concerne però la produzione, è stato un anno relativamente facile.
Bene, meno male, meno male.
Naturalmente questo è a livello tecnico, a livello commerciale, per esempio per la produzione, diciamo a livello professionale, lì ci sono stati problemi a livello di eccedenze di mercato. E qui i produttori di verdura ticinesi e non solo, diciamo di Svizzera, hanno avuto problemi veramente a smerciare il prodotto e i prezzi sono stati veramente molto bassi.
Sentiamo qual è la problematica che ci racconta Maria. Buongiorno e benvenuta.
Sì, buongiorno a tutti. Senta, la mia domanda è questa. Ho una gardenia in piena terra di circa 20 anni. È molto bella, ma ultimamente ha preso una forma proprio un po' sgraziata. Ecco, per cortesia, volevo sapere se si può potare o non si può potare. Ringrazio molto e buona giornata a tutti.
Buona giornata a lei, Maria.
Sì, allora, complimenti. Avere una bella gardenia vecchia vuol dire che ha una zona abbastanza riparata dove può passare l'inverno, a meno che lei non la prende e la porta in zone riparate. Io aspetterei un attimino per la potatura, dunque le farei prima passare l'inverno, specialmente se la gardenia poi passerà l'inverno all'esterno, in modo da eseguire una potatura all'inizio della primavera, in modo tale che potrà fare le foglie e i germogli nuovi a partire dal mese di maggio. Senz'altro la si può potare comunque. Si ricordi sempre che la gardenia ha bisogno di un terreno acido, dunque può usare i concimi che si usano per le azalee, e di tanto nutrimento per evitare le carenze sulle foglie.
Ci salutano, vi salutano in tanti ascoltatori, felici che voi siate tornati a rispondere alle loro domande. Luana che sta andando a Lenzeraide per i mondiali di mountain bike, e poi Fulvio dalla Grecia, da Chea, ci sta ascoltando e guardando. Fulvio, ciao, grazie per questo affetto che davvero ci arriva tutto di un colpo. Dunque direi di rispondere anche a questo WhatsApp che mi incuriosisce ed è legato all'orticoltura. Ho raccolto delle bellissime cipolle anche troppo grosse, purtroppo stanno marcendo. Come mai, Tiziano?
E qui è molto difficile fare una diagnosi senza vedere il prodotto. Molto probabilmente si tratta di un attacco di marciume grigio, dovuto forse anche alla raccolta delle cipolle nel momento in cui non erano ancora completamente mature. L'importante per la cipolla è proprio quella di lasciarle asciugare sul campo per qualche giorno in modo che possano naturalmente non svilupparsi questi funghi. D'altro canto le cipolle, c'è anche un problema varietale, sono le varietà che si conservano bene, o meglio sono state create per la conservazione prolungata, ci sono invece delle varietà definite estive che si conservano molto meno bene. Naturalmente, essendo così grosse, ritengo che il terreno sia molto ricco, quindi molto fertile, e questo naturalmente un eccesso di azoto può portare a un contenuto di acqua molto alto, e questo facilita un po' anche lo sviluppo dei marciumi.
Un'altra interessante domanda è quella legata alle zucche. Ci scrive Elena, dice: ho piantato le zucche, sono venute bellissime, non so come si capisce quando raccoglierle. Ho letto in internet di lasciarle il più possibile nel terreno. Cosa mi consigliate?
Ma Per definire la maturazione delle zucche, qui naturalmente c'è anche un problema varietale, generalmente si dice che quando picchiandole con la nocca delle dita si sente un suonare del vuoto, si sente che all'interno sono più abbastanza vuote, significa che lo stadio di maturazione è già raggiunto. Lasciarle sul terreno vale bene, però io consiglierei, se si lasciano sul terreno, naturalmente avendo una superficie relativamente modesta, è quella di mettere al di sotto della zucca, non so, una tegola o anche solo un pezzo di legno, in modo da non lasciarle toccare sul terreno, perché toccando sul terreno è molto facile che marciscano. Naturalmente bisogna guardare anche le condizioni climatiche, se abbiamo un periodo relativamente lungo di precipitazione è meglio rientrarle all'asciutto in un luogo arieggiato, in modo che non ci siano più problemi di sviluppo di marciumi.
Ma e per la zucchina, Tiziano, perché ho visto nel mio orto, un parolone, però vabbè, nell'orto, che se le lasci crescono tantissimo, in realtà, però la qualità del prodotto zucchina lasciato davvero per troppo tempo diminuisce.
Naturalmente, se noi lasciamo la zucchina maturare completamente fino al momento in cui il seme all'interno è maturo, quindi è secco, sarebbe in grado di creare una nuova pianta, questa zucchina non è più consumabile. Nel passato si tendeva un po' a raccogliere le zucchine, almeno nelle nostre valli, quando raggiungevano un peso di 400, 500, 600 grammi anche. Oggi la zucchina ideale è quella che ha un peso di 250, 300 grammi. E questo è lo stadio migliore per la raccolta. Naturalmente più la zucchina matura, più sarà conservabile. Più la zucchina è piccola, meno si conserverà. Quindi deve essere consumata fresca, perché contiene tantissima acqua.
Io le ho lasciate crescere tipo fino a un chilo.
Naturalmente si possono ancora usare, non è che diventano tossiche, però l'importante è togliere tutto l'interno dove ci sono i semi.
Capito perché non sono stata tanto bene quest'estate. Scherzi a parte, un'altra domanda molto interessante, Daniele, sempre per quanto riguarda i gerani, è questa. Vi prego di aiutarmi, è mancata mia mamma e mi ha lasciato dei gerani bellissimi. Ho dovuto traslocare e in questa terrazza mi trovo tutte le foglie bucate. Cosa devo fare? Mi fa male il cuore vederli ridotti così, se mi muoiono rimarrei molto male. Ho un gatto e ho paura ad usare prodotti aggressivi.
Ma sicuramente se sono forati ci sarà un piccolo bruco quale sta mangiando, e se usa il Bacillus thuringiensis, nome commerciale di Pell o Delphin, può sistemare le cose.
Quindi questi prodotti non sono nocivi per gli animali?
No, altrimenti, per dire, le bolle di magadine non ci sarebbe più vita, perché viene utilizzato con sala zanzara, dunque tranquillamente.
Tantissime segnalazioni per quanto riguarda le zanzare tigre quest'estate, seppur si sia fatta della prevenzione, seppur si sia utilizzato il prodotto, comunque ci sono delle parti della Svizzera italiana più colpite di altre. Ospiteremo naturalmente Leonora Flaccio e coloro che si occupano dello studio della zanzara tigre per farci raccontare com'è andata l'estate. Anche voi avete avuto segnalazioni per quanto riguarda la zanzara tigre, Daniele?
Ma io direi che più che segnalazioni, punture, perché noi lavoriamo fuori, per cui ci aggrediscono volentieri, specialmente quando facciamo lavori un po' statici. È chiaro, il caldo le avvantaggiate, e poi c'è sempre la storia, in questo caso non è il giardino del vicino, è sempre più verde, ma se il vicino non fa prevenzione, questo diventa insopportabile per chi sta fuori e la prevenzione l'ha fatta. Chiaramente se ci sono dei corridoi di vegetazione tra una proprietà e l'altra, le zanzare si spostano in quella zona. Credo che se si deve intervenire a fare trattamenti diversi da Bacillus thuringiensis è meglio prendere contatto con la SUPSI per vedere, con Eleonora, se non sbaglio.
Eleonora Flaccio.
Sì, per vedere cosa si può fare.
Abbiamo parlato di giardinaggio, abbiamo parlato di orticoltura a livello generale, come è andata la stagione. Per quanto riguarda la frutticoltura, Daniele Reinhardt, quest'estate come se la sono cavata le nostre piante da frutto?
Ma chi ha avuto una buona fioritura, una buona fecondazione, la frutta ce l'ha. Chiaramente se ci sono problemi di alternanza, questo non è un problema diverso. Abbiamo visto oggi L'articolatura non ha fatto grandi danni, c'è un problema di carpocapsula che abbiamo visto anche un po' dei messaggi, ma quello purtroppo può essere risolto solo in prevenzione facendo dei trattamenti maggio-giugno, sempre per il giardino familiare col DPL va bene, ma deve essere ripetuto almeno 3 volte da metà maggio via. Seguire anche un po' le segnalazioni del servizio fitosanitario. Adesso c'è stato segnalato la panorpa, questa mosca mediterranea. Allora, se le piante sono poche, raccogliere i frutti, perché lei va a bucare il frutto dove comincia a esserci zucchero. E poi, essendoci un foro nella buccia, il frutto non è più protetto e poi interviene la monigliosi che finisce il lavoro. Allora, in questo caso è meglio raccogliere. Possibilmente raccogliere al mattino con i frutti freschi, se lo si fa nel pomeriggio, lasciarli raffreddare prima di metterli in cantina nel caso.
È arrivato un messaggio, dice: c'è stata una domanda su un pero con frutti bacati ma mi è sfuggita la risposta. Noi abbiamo un bellissimo melo, una vecchia varietà molto buona e prolifica, non l'ho mai trattato ma quest'anno su 10 mele ce n'è una sana. Sono stufa di fare composta. Cosa potremmo fare per prevenire il problema il prossimo anno? Ho sentito parlare di trappole ai feromoni, sono utili per il melo? E poi, non riesco a leggerlo tutto perché nel frattempo ci stanno chiamando via WhatsApp.
Allora,
dice anche: vorrei evitare sostanze aggressive, c'è un metodo naturale per fare prevenzione? È un rifugio per uccelli, e di nuovo stanno chiamando su WhatsApp. Ragazzi, dovete scriverci messaggi su WhatsApp, non chiamarci, se no non riesco a leggerli in diretta, devo attaccarvi. E diceva appunto: non vorrebbe utilizzare dei prodotti tossici, Daniele.
Ma allora, le trappole a feromoni sono generalmente fatte per monitorare la popolazione di capocapsa affinché vengano catturati i maschi, perché vengono attratti dall'ormone femminile, e da lì si può capire quando si può trattare. Ci sono anche delle trappole a feromoni e queste vengono utilizzate più come confusione, perché c'è talmente tanto ormone nell'aria che i maschi non trovano più le femmine, non possono fecondarle. In una pianta singola questo non funziona. Quello che può senz'altro fare è i trattamenti col DPL o il Delphin, che è Bacillus thuringiensis, e non ci saranno problemi per gli eventuali uccellini che sono sulla pianta.
Nel mio orto tutto è andato più o meno bene, a parte melanzane e sedano. Come mai? Terreno o altro?
Bisogna sapere quali sono stati i problemi. Molto difficile da definire. Le melanzane potrebbero essere state attaccate dagli acari, o potrebbero anche esserci stati problemi di botrytis, ma dubito. Quindi bisognerebbe veramente sapere il problema. Il sedano è sicuramente stato colpito da un fungo, quello che ho citato prima, cioè la settoriosi del sedano, e qui l'unico sistema è quello di intervenire preventivamente con un prodotto a base di rame un paio di volte dopo la metà di agosto.
Un consiglio per i gerani con le foglie bucate: ho fatto un infuso con le ortiche e aglio, spruzzato diverse volte e ha funzionato.
Ma certo che funziona, senz'altro.
I vecchi rimedi della nonna funzionano sempre, quasi sempre.
No, funzionano, ma come per il Bacillus thuringiensis devono essere ripetuti, perché sono molto dilavabili e anche si decompongono con la luce.
La nostra siepe di lauro, malgrado l'abbiamo spruzzata già tante volte, purtroppo è sempre ancora infettata, vedi i puntini bianchi, cosa fare?
Beh, qui dipende che tipo di trattamento ha fatto. Qui si vede chiaramente che è un attacco di cocciniglia. Dunque, se l'arbusto è singolo, consiglierei di togliere direttamente i rami attaccati da cocciniglia, mentre invece se dovesse essere una grande siepe, allora ecco che si potrebbero fare dei trattamenti con dell'olio di colza o olio di paraffina, ma bisogna farli molto, molto spesso, ogni settimana, per cercare di soffocare tutti questi parassiti. Chiaramente la forbice qui potrebbe aiutare, e i rifiuti in questo caso non mettiamoli vicino nel composto di casa, ma cerchiamo di allontanarli il più possibile, magari anche gettandoli nei rifiuti solidi urbani.
Buongiorno a tutti, la mia domanda: come mai l'agrifoglio durante l'estate ha perso gran parte delle foglie mantenendo però le bacche?
Ho visto la foto
serve vedere bene il tronco. Spesso l'agrifoglio viene attaccato dai dei rodi legno e questa grande fioritura con una grande produzione di bacche non è mai un buon segno quando una pianta fa tantissimi, tantissimi frutti. Può darsi che magari abbia deciso di riprodursi prima di morire. Però appunto ho ricevuto solo delle foto di alcuni rami, dunque non, bisogna controllare il tronco e vedere se ci sono dei fori di entrata, magari con delle segature che esce. In quel caso lì si può usare un filo di ferro, ancora meglio se c'è un filo di alluminio che riesce a entrare bene nelle cavità e cercare di uccidere l'eventuale bruco che potrebbe essere magari già rientrato. Cosa dici, Tiziano? Il Rhodilla zeuzera potrebbe essere già rientrata nel legno, magari
forse più.
Ma se trova il foro d'entrata può usare semplicemente un Q-tips, uno di quei bastoncini con l'ovatta per pulire le orecchie, lo intinge nell'acetone e poi lo inserisce nel foro. I gas dell'acetone uccidono la larva. Se dovesse avere, per dire, ancora in giro dell'alaxon, può andare bene anche l'alaxon. Così evitare di andare a scorticare la pianta per cercare il bruco, perché si farebbero più danni che benefici.
Sì, chiaro. Con il filo di alluminio, l'alluminio riesce veramente molto bene a entrare senza fare dei danni alla pianta. Chiaramente se abbiamo un fil di ferro rischiamo di rovinarla.
9:57, devo chiudere la trasmissione, però andremo avanti ancora per qualche minuto a rispondere ai vostri messaggi via WhatsApp. Dunque arriveranno le risposte che ancora non sono partite tramite WhatsApp. Io chiudo questa trasmissione, voi però potete scriverci le vostre domande, noi vi risponderemo dandovi tutti i consigli del caso. Da Lara Montagna, Daniele Reinhardt, Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis, l'augurio di una buona domenica. Salutate tutti con le telecamere, ragazzi.
Salute.
Ciao.
Salute a tutti.
A domenica prossima, grazie.
L'ora della terra.